alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Eccoci arrivati con gli Argonauti sulle coste della Colchide. La Colchide, sulle rive del Mar Nero, è una terra misteriosa, una terra di filtri magici, di stregonerie, un luogo abitato da barbari, o perlomeno i greci ritenevano che fossero tali. I Colchi sono dunque un popolo da cui possiamo aspettarci cose misteriose e anche cose meravigliose. Tanto per cominciare, in Colchide c'è il velo d'oro. Il velo d'oro è la pelle che era stata strappata all'ariete, ovviamente magico, un ariete mitico, che era arrivato volando fino laggiù portando in groppa il giovane Frisso. Adesso la pelle dorata dell'ariete, quella che Giasone è andata a cercare per ordine di Pelia, pende da un albero ed è vegliata da un drago. Dunque gli Argonauti sbarcano in questa terra abbastanza inospite e piuttosto sospetta e chiedono di ottenere il velo d'oro, perché sono venuti apposta. Il re Eete, questo re dei Colchi, gli dice «Sì, ve la posso dare, però dovrete superare un compito difficile». È sempre così nelle fiabe, no? L'eroe per ottenere un bene prezioso deve superare almeno un compito difficile. E tante volte il mito greco rassomiglia molto ad una fiaba ed è quasi indistinguibile nei suoi meccanismi da una fiaba. Dunque il compito difficile che tocca a Giasone è questo: deve aggiogare i tori dagli zoccoli di bronzo. A quanto pare Eete possiede dei tori che, avendo degli zoccoli di bronzo e soprattutto soffiando fuoco dalle narici, sono un po' difficili da aggiogare per chiunque. Giasone, spaventato, teme di fallire in questa prova, ma a questo punto interviene la giovane figlia del re Eete, un nome che sicuramente suonerà familiare a molti di voi, perché è diventata proverbiale, anche se non in un senso veramente positivo, ed è il nome di questa eroina è Medea. La giovane Medea è una maga, innanzitutto, quindi una donna dotata di poteri straordinari. A questo punto dice a Giasone: «Io ti darò il mezzo perché tu possa aggiogare i tori che soffiano fuoco dalle nari e i tori che hanno zoccoli di bronzo. Però in cambio mi sposerai». Evidentemente Medea non è molto soddisfatta di vivere fra i Colchi, possiamo capirlo, insomma, dopo, soprattutto sentendo la storia di cui è protagonista, e desidera andarsene e vuole andarsene come moglie di Giasone. Giasone promette. Medea tira fuori una pozione magica, un unguento, per l'esattezza, una pomata, con cui Giasone si spalma. È uno dei tanti modi di praticare la magia. Soprattutto la magia della trasformazione spesso si fa ungendosi la pelle con una pomata. Questa pomata magica permette a Giasone di andare tranquillamente nel bosco dove stanno i tori che soffiano fiamme e di aggiogarli. Come se non bastasse, però, c'è un'altra prova che Giasone deve affrontare. Eete gli dice: «Sì, tu hai sicuramente aggiogato i tori che soffiano fiamme e che hanno zoccoli di bronzo, però adesso dovrai seminare i denti del drago». Che cosa sono i denti del drago? I denti del drago hanno una storia abbastanza complicata. Una metà di questi denti di drago li possedeva anche Cadmo, un altro eroe greco di cui probabilmente parleremo più avanti. Di fatto, Eete ha teso una trappola a Giasone, perché lui sa che una volta seminati i denti del drago, da questa semenza spunteranno dei guerrieri armati, guerrieri che portano il nome di Sparti, i seminati, letteralmente in greco. E questi guerrieri armati di tutto punto si scaglieranno addosso a Giasone. Allora Medea, che sa tutto in anticipo, avverte il suo amato di questo rischio e gli spiega anche come fare. «Quando avrai seminato i denti del drago», gli dice, e vedrai spuntare da terra questi guerrieri, tu ricordati di scagliare dei sassi fra di loro. A questo punto i guerrieri cominceranno a combattere l'un l'altro, tu avrai buon gioco e li potrai sterminare. Così effettivamente avviene, Giasone semina i denti, spuntano questi guerrieri armati di tutto punto, lui scaglia dei sassi, i guerrieri cominciano a combattersi fra loro. Questi figli, diciamo, dei denti di drago non erano molto intelligenti, evidentemente, sembrano un po' degli automi stupidi che non capiscono che sono stati degli altri a scagliare dei sassi che non si stanno aggredendo fra loro. Cominciano a colpirsi, Giasone interviene, li stermina. E Ete non ha più scuse. A questo punto dovrebbe dare il velo d'oro, ma lui si rifiuta di farlo. Allora Medea, che ormai è decisa a tutto, addormenta con una delle sue magiche pozioni il drago che custodiva il velo d'oro e scappano. Scappano sulla nave Argo, ma Ete non è molto intenzionato a mollare e fa inseguire a sua volta gli argonauti. Lui stesso, anzi, sale su una nave e comincia a inseguirli. Comincia a inseguirli e rischia di raggiungerli. A questo punto Medea, che ha portato con sé il fratellino, che si chiama Psirto, svela quello che è il suo vero carattere. Medea, infatti, è una donna crudele, una donna sanguinaria, una donna senza cuore. Prende il fratellino, lo fa a pezzi e comincia a buttare i pezzi in mare. A questo punto Ete, vedendo il figlio smembrato e gettato fuori bordo, è costretto a interrompere l'inseguimento per raccogliere le membra del figlio e dare poi finalmente sepoltura a questo povero ragazzo quando saranno di nuovo tornati a terra. Naturalmente l'inseguimento così si interrompe, ma Medea, Giasone e gli argonauti destano l'ira, lo schifo, la vergogna nei confronti degli dèi, e questo certo saranno destinati a scontarlo. Si continua nel viaggio e anzi si continua a viaggiare sotto la maledizione, sotto l'onta di questa vergogna compiuta da Medea. Ci vuole quindi una purificazione. Questo è un tema molto ricorrente in questi racconti. C'è sempre qualche eroe che commette degli orribili fatti di sangue, poi va da qualcuno e si fa purificare, come si dice. Si fa purificare, e stavolta per farsi purificare il viaggio sarà lungo, perché essi, gli argonauti, arriveranno fino in Italia. Il racconto greco non la chiama Italia, la chiama Ausonia, la terra degli Ausoni, e arriveranno nel Lazio, al Circeo praticamente, dove abita la maga Circe. La maga Circe che poi Ulisse, alla generazione dopo, incontrerà e lì avrà alcune delle sue avventure. Ma per il momento Circe è solo destinata a purificare Medea, Giasone e tutti quanti dall'onta dell'uccisione di Apsirto. Il viaggio della nave Argo è veramente uno zigzag. Si va un po' di qua, un po' di là, in luoghi fra loro remoti. Restiamo stupiti se dovessimo farne una mappa, ci troveremmo di fronte a un disegno molto capriccioso. Ecco che, continuando a vagare, i nostri eroi arrivano in vista di una delle più grandi isole del Mediterraneo, una delle più antiche in termini di civiltà e anche una delle più misteriose e frequentemente ricorrenti nei racconti mitologici. Siamo infatti a Creta. Creta, bellissima isola, popolosa, ricca, è vegliata da una creatura mostruosa, un gigante di nome Talos. Questo Talos è a metà fra una creatura umana, seppure di dimensioni spropositate, e un automa. Infatti il suo corpo è tutto fatto di bronzo, quindi è come se fosse una grande statua di bronzo, però una statua che si muove, che corre e che diverse volte al giorno compie di corsa il giro dell'isola per guardarne le spiagge e respingere gli assalti e le visite indesiderate. Questo Talos vive in grazia di una lunga vena che percorre tutto il suo immenso corpo di bronzo, in cui scorre un liquido evidentemente dotato di potere vitale. In fondo al corpo di Talos, verso il piede, c'è un chiodo. Questo chiodo ottura l'unico foro, diciamo l'unico passaggio di questo corpo di bronzo, e dà accesso al canale, alla vena in cui scorre il liquido miracoloso. Medea naturalmente entra in scena, così come aveva già fatto addormentando il drago, squartando il povero Apsirto, eccetera, eccetera, e si occupa anche di Talos. Alcuni dicono che lo ingannò, gli raccontò una serie di bugie promettendogli immortalità, altri dicono semplicemente che lo stordì con le sue pozioni. Fatto sta che gli argonauti riuscirono a sfilare il famoso chiodo e quindi a far uscire il liquido miracoloso, meraviglioso, che correva nel corpo di Talos e a immobilizzare questo gigante. Il viaggio continua, non si arresta mai. Stavolta gli argonauti si trovano a passare nei pressi della roccia su cui abitano le sirene. Chi erano le sirene? Quando diciamo questo nome nella nostra tradizione europea si pensa subito a delle creature femminili le quali hanno un corpo di pesce. Cioè si pensa a delle bellissime donne, in generale con capelli lunghi, in modo tale da poterli vedere sciolti nell'acqua, come se flottassero, e però dalla cinta in giù ci immaginiamo questo corpo squamoso e verdastro. La sirena in questa forma in realtà è una invenzione della tarda antichità e del Medioevo. Per i greci le sirene erano fatte in un modo assolutamente diverso. I greci, infatti, si immaginavano le sirene in un modo che voi potreste anche vedere, volendo, in qualche raffigurazione, perché esistono delle statuette di sirene in terracotta conservate a Los Angeles, per l'esattezza a Malibu, nel Museo Getty, nel Getty Museum. E come sono fatte queste sirene? Sono donne assai belle che però posseggono un corpo di uccello. Cioè non hanno il corpo di pesce, hanno delle zampe di gallina esattamente, come del resto ce le descrivono le fonti antiche. Quindi la sirena greca non è una creatura acquatica, ma è una creatura aerea che può spostarsi nell'aria come un uccello, che ha zampe di uccello e che soprattutto, come ogni uccello che si rispetta, sa cantare. Le sirene infatti erano celeberrime per il loro canto meraviglioso, un canto seducente, talmente seducente che attirava verso lo scoglio su cui loro si posavano i marinai, e i marinai a quel punto perdevano la vita. La nave naufragava, il marinaio veniva sbattuto dalle onde sulle rocce e su quelle rocce moriva. Abbiamo anche delle descrizioni di questi corpi che orribilmente entravano in putrefazione. Insomma, si passa dalla deliziosa e seducente musicalità del canto delle sirene all'orrore del corpo putrefatto. Qui ognuno può sbizzarrirsi a trovare dei significati, dei simboli, la paura della seduzione, la paura della seducente voce femminile, chissà, sta di fatto che le sirene avevano questo straordinario potere. Dunque, gli argonauti passano vicino alla roccia delle sirene e qui possiamo immaginare queste tre, in genere sono tre le sirene, meravigliose creature che cominciano a cantare. La nave quindi rischia grosso, perché i marinai incantati, sedotti da questo canto, potrebbero perdere il controllo della nave, la nave Argo sfasciarsi e con questo terminare il suo viaggio. Terminare il suo viaggio, se non che però interviene Orfeo. La reazione di Orfeo è molto singolare. Fa quasi sorridere se uno ci pensa, perché Orfeo cosa fa? Prende la lira, va a prua e comincia a cantare anche lui. Quindi quello che sembrava essere il rischio di un naufragio si trasforma inaspettatamente in una gara di canto. Cantano le sirene, ma canta anche Orfeo, e fanno a chi canta meglio, a chi canta più forte, a chi seduce di più. Orfeo è un cantore straordinario, di lui si diceva che quando cantava poteva portarsi dietro addirittura non solo gli animali del bosco, ma persino le piante, le rocce. Quindi lui possedeva una voce, una melodia e un'arte della cetra tali da sconvolgere la natura. Lo scontro, diciamo, è fra giganti, perché da un lato abbiamo le creature alate che sanno far naufragare le navi, dall'altro il cantore meraviglioso che si tira dietro persino le rocce. È buffo immaginare tutta questa violenza di scontro che in realtà si realizza attraverso un mezzo così dolce e così seducente come la musica e il canto, ma di fatto è così. Forse questo canto a un certo punto raggiunse un'intensità talmente forte che i marinai avranno dovuto tapparsi le orecchie, Non so, ognuno può immaginarsi questo scontro come vuole, ma il finale è abbastanza prevedibile. Orfeo vince. A un certo punto le sirene ammutoliscono, e ammutoliscono perché? Perché hanno perso, e al solito stava scritto che le sirene avrebbero perso la voce e la vita il giorno in cui qualcuno fosse riuscito a passare indenne dal loro canto. Gli argonauti passarono indenni, le sirene si buttarono a mare e morirono, salvo che, una generazione dopo, le troviamo di nuovo ritte sullo scoglio che cercano di sedurre i marinai di Ulisse. Sono le meravigliose contraddizioni del mito, in cui la gente muore, poi rinasce, ricompare da un'altra parte. Ma di questo dovremo parlare ormai la settimana prossima, lunedì. Io vi do appuntamento quindi a lunedì alle 8 della sera, sempre su Radio 2, per altre avventure nella mitologia dei greci.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.